Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
E rieccoci in diretta dallo studio 2 di Radio Popolare, via Olearo numero 5, con voi Barbara Sorrentini. Si parla di cinema, è l'ora d'aria, l'ora di cinema. In realtà è l'ora in cui ci si chiude in una sala buia con uno schermo acceso che manda immagini, schermo gigante naturalmente, però c'è il sole. Detto questo, fitta puntata, tante voci, ne abbiamo tre per un solo film e vi dico solo questo, però cominciamo come tutti i sabati, anche oggi sabato 5 aprile, il primo sabato di aprile, perché sabato scorso tra l'altro ero registrata perché siamo andati sul tram, quindi grazie a tutti quelli che hanno partecipato all'iniziativa di Ampi ATM, Ampi Barone, Ampi Provinciale sul tram in giro per Milano, ma cominciamo con Cronenberg.
Sono decenni che non seduco una donna.
Non rimpiazzerai mai, Beck.
Sai come mi sento? E che quello che fai mi dà i brividi.
Sono in grado di osservare quello che le succede. Sono connesso con il suo corpo come lo ero nella vita, anzi di più.
Doppiato, io non ce la faccio più ad ascoltare doppiaggi, vabbè, ma è un problema mio perché so benissimo che in realtà è molto poi più semplice seguire le immagini. Stiamo parlando di The Shrouds di David Cronenberg, visto un anno fa al Festival di Cannes, arriva finalmente nelle sale, un film complicatissimo. Tra l'altro David Cronenberg doveva essere al BAF, Busto Arsizio, al Festival per parlare di questo film, poi si è collegato, però insomma non è venuto qui fisicamente come doveva essere. È un film che parla di morte, anzi si parla di dopo la morte, cosa succede all'interno delle tombe, ceneri o scheletri, cosa succede lì dentro, e David Cronenberg si immagina un futuro, chissà, che potrebbe anche prima o poi arrivare, in cui tutto ciò che è all'interno dei sarcofagi, possa essere controllato da fuori attraverso dei monitor, e con questo procedimento si può veramente tener conto dello stato di decomposizione, della pulizia delle ossa in quel momento. Vabbè, un film molto angosciante, David Cronenberg come al solito fa un passo oltre con la fantasia che poi magari appunto diventa realtà. Io non so cosa dirvi, se amate Cronenberg andate a vederlo, però ultimamente devo dire che sta diventando molto molto faticoso, quindi sta facendo delle vere analisi all'interno di se stesso. David Cronenberg è nato il 15 marzo, il giorno mio, e quindi mi fa molta paura che a una certa età i pensieri possano diventare così cupi, ma sicuramente così fantasiosi e creativi. E ora un altro film, adesso arrivano i suoni, parliamo di Cure.
È venuto fuori, quindi ora sono in grado di vedere.
Vabbè, vi faccio sentire poco, perché questo film è un film di tantissimi anni fa, del 1997, di Kiyoshi Kurosawa, che non è Kurosawa Akira ovviamente, ed è tornato fuori, chissà se perché il protagonista è Koji Yakusho, questo è il nome, che è anche il protagonista di Perfect Day, che ha vinto premi, insomma è amatissimo, è una sorta di thriller horror, c'è un caso, c'è un noir, c'è un'indagine, Koji Yakusho è il detective che indaga appunto intorno a questo omicidio che c'è proprio all'inizio del film. Non vi racconto altro, perché se lo avete visto allora sapete esattamente di cosa stiamo parlando, se non lo avete ancora visto bisogna mantenere un po' di così segreto. Oggi è una radio a dei suoni assurdi, sono suoni, giuro sono suoni, ma sono suoni in sordina.
Il trend, questi titoli funzionano, che così l'articolo lo apri, lo leggi, vai fino a fondo, fai tutte le visualizzazioni.
Capisce bene che adesso non è il momento e allora mi conviene.
E qui è la regia di Noi Quattro, il titolo Emanuele Gaetano Forte, e come si può raccontare un film così, un documento sociale del tempo attuale, genuino, autentico e fieramente indipendente, come dice, come scrive Paola Casella su My Movies, è il compleanno di Alda e gli invitati sono Rachele, Giamma, leggo lei, gli amici di sempre, naturalmente c'è anche Piero, il compagno di Alda, a completare un quartetto inossidabile unito non solo dall'amicizia di lunga data ma anche dall'appartenenza della stessa generazione. E così, che disastro che siamo, ci tocca sempre sperare negli altri. Questa è una frase riportata, sto leggendo una recensione, non sono parole mie, anche perché io di noi quattro purtroppo non l'ho visto, ma appunto per darvi qualche notizia in più vi leggevo questa recensione di Paola Casella. Passiamo a, ci sono, figurati, c'è ancora un film del passato, non so se avete notato quanti restauri in questo periodo, uno è questo, volete indovinarlo?
Ah sì, certo. Sempre sì. Vaffanculo, figlio di puttana. T'ho visto arrivare, sei un pezzo di merda. Avanti. Avanti, su. Io non mi...
Vabbè, qualche indizio. Robert De Niro, se volete scrivere al 331-6214013, vale tutto, sms, telegram, whatsapp.
Non ci provare, stronzo. Ma dici a me? Ma dici a me? Ma dici a me? Con chi stai parlando? Dici a me? Non ci sono che io qui. Dimmi, con chi credi di parlare tu? Ah, sì? Va bene.
Vabbè, questo film esce restaurato, Martin Scorsese, Robert De Niro, coppia inossidabile, un film che ha fatto storia del 1976, film che racconta di un matto squilibrato durante una campagna elettorale per la presidenza, cosa stava succedendo di tutto e di più, bravo Riccardo, indovinato, Taxi Driver, e infatti esce restaurato, ma tra l'altro comunque è stato strombazzato a destra manca. Riccardo che segnala anche la proiezione oggi alle 20:30 al Cinema Nuovo di Via Cascina del Sole a Novate Milanese di Innocence, di questo film verrà appunto visto, immagino che i biglietti probabilmente basterà venire lì, penso, no? Se vuoi diccelo, il film di Guy David, verranno presentato da Elena Abate, Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università, Barbara Archetti e Serena Baldini di Vento di Terra. Questo vi ripeto dove, questa sera alle 20:30, Novate Milanese al Cinema Nuovo, Via Cascina del Sole. Bene, ecco, questi sono insomma un po' i film in uscita, c'è anche The Last Showgirl, che è il film della nipote di Francis Ford Coppola.
Andiamo! Forza!
Con Pamela Anderson. Io ho detto tutto.
Mi set, ti senti come se fossi uscita dalle pagine di Vogue Magazine.
Tieni le vincite per quando vai in pensione.
I banchieri vanno in pensione.
Vabbè, un po' insomma la storia forse tra le righe di Pamela Anderson, una showgirl leggendaria di Las Vegas che fa lo suo spettacolo e insomma il film gira intorno un po' anche a quello che succede quando a un certo punto queste showgirl fanno un po' in là con gli anni, ecco, diciamo che non riescono più a fare quello che facevano prima.
E sono bellissime!
Alle ultime showgirl!
Sai, le nostre madri non sono delle sante o delle salvatrici, sono persone normali che fanno del loro meglio con quello che hanno. Ti voglio bene.
È un estremista, è un fascista. Uno squilibrato.
E chiudiamo con il complottista che si potrà vedere al Mexico di Milano anche. È il film di Valerio Ferrara con Fabrizio Rongione.
Blu-82, la bomba blu, l'arma più potente mai costruita. I servizi segreti forse la vogliono usare.
Come hai fatto a scoprire questa cosa?
Non è che siamo in pericolo.
Parte da un cortometraggio che viene stato ampliato poi diventando un lungometraggio e anche qua si parla un po' di armi, complottismi, alfabeto Morse.
C'è come?
Siamo in prossimità del Parlamento italiano.
Sono sempre queste superpotenze che giocano con nostra vita.
Comunisti, satanisti,
massoni.
Va preso per il culo a tutti.
Io non sono pazzo, hai capito? Nessuno di noi lo è.
Noi siamo il popolo che ha il diritto e vuole fare luce.
Ma tanto non stai bene.
E questo appunto suoni dal complottista. Questa è Chassis Radio Popolare. Se volete scrivere 331-6214013. Il podcast poi lo trovate sul sito di Radio Popolare, sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, su Instagram Barb Sorrentini, dove c'è una specie di sommario già postato nelle storie, e anche su LinkedIn e su Spotify. C'è troppo poco Mina a Chassis. Questa canzone forse l'avete già ascoltata la scorsa settimana con l'intervista a Thierry De Peretti, regista del film A Son Image, regista corso, quel film che adesso è nelle sale, che racconta dei movimenti indipendentisti corsi dagli anni 80 più o meno al 2000. C'è questa canzone di Mina all'inizio in una scena molto bella anche da livello estetico, sul mare della Corsica con il sole e gli scogli, e poi di fatto non presagisce nulla di buono, però insomma la canzone è questa. Ora parliamo della vita da grandi.
Sono Omar Nanni, ho 39 anni, 11 mesi e 6 giorni. Come professione voglio diventare un cantante famoso.
Facciamo un grande applauso per Omar Nanni!
Tu non ce la puoi fare! Prima lo capisci, meglio stai. You say you
want. La vita da grandi è il film di Greta Scarano, che racconta la storia di un ragazzo autistico, Omar Nanni, interpretato da Yuri Tucci, e della sorella, interpretata Matilda De Angelis, che per qualche motivo gli deve stare vicino, perché la mamma, dico anche i genitori, sono Maria Amelia Monti e Paolo Hendel, devono allontanarsi da casa, Rimini, per fare degli esami, e richiamano la sorella che vive ormai a Roma, fa un lavoro, insomma si è allontanata dalla famiglia, per stare vicino e curare un po' il fratello in questi giorni d'assenza. Fratello poco più, no, più grande di lei in realtà, autistico, e che ha bisogno di, insomma, di qualcuno che gli stia vicino. Tra l'altro è stato qualche giorno fa la giornata dell'autismo e stanno uscendo altri due film su questo tema. Uno è il Bambino di Cristallo con Zachary Levi di John Goon, e l'altro invece è Viaggio con mio figlio di Tony Goldwyn con Robert De Niro, Bobby Cannavale, William Fitzgerald, che tutti e tre questi film hanno al centro dei protagonisti giovani e meno giovani autistici, dell'ampio spettro dell'autismo, da chi veramente non è in grado di fare nulla in modo indipendente a chi, come questo Omar Nanni, in realtà riesce a fare alcune cose ma comunque ha bisogno d'aiuto. Omar Nanni è interpretato da Yuri Tucci, che è un attore autistico, non so dirvi di quale livello, comunque sia, poi l'ho intervistato e vi renderete conto da voi che quello che racconta rispetto al film lo racconta con un linguaggio perfetto, che per quello lo spettro è talmente ampio, lo spettro dell'autismo, che è veramente poi difficile definire, c'è quello quasi impercettibile che però esiste, quello invece è molto più evidente. Ascoltiamo ancora un po' la clip e poi lascio la parola a Greta Scarano, che è la regista, e poi ascoltiamo anche i due interpreti.
Vivi, hai visto Omar stasera? Ballava, cantava.
È prodotto da Groenlandia. Greta Scarano, un film molto commovente, molto realistico, ma raccontato anche un po' come una fiaba in una Rimini molto sospesa. Perché questo film, se vuoi raccontarci anche l'approccio con la storia vera da cui hai preso spunto?
Beh, questo film nasce perché ho avuto una folgorazione nei confronti della storia vera di Damiano e Margherita Tercon, che mi hanno veramente fatta innamorare con questa esibizione che fecero Italia's Got Talent, che io vidi nel 2020, e comprai il loro libro convinta che dietro quell'esibizione ci fosse qualcosa da scoprire. Infatti poi è stato così, perché la loro storia raccontata in questo loro primo libro mi ha toccata dopo la lettura ancora di più, perché è una storia che parla di due fratelli. Da una parte c'è il racconto del ragazzo autistico che riesce ad essere lucido e molto ironico, molto divertente, ma anche estremamente emozionante, ed è il racconto proprio della sua visione del mondo, di quello che ha vissuto, della sua condizione, cosa lo ha portato a vivere, e dei suoi sogni, del suo coraggio. E dall'altra c'è il racconto della sorella, che è una sibling, che in inglese genericamente significa fratelli e sorelle, però in neuropsichiatria e in psicologia ha proprio assunto il significato di persone che hanno fratelli o sorelle con disabilità, e in quanto sibling hanno tutte una serie di caratteristiche che mi hanno estremamente colpita, nel senso che sono persone che crescono con il senso di responsabilità che un giorno si dovranno occupare di questo fratello o sorella, e crescono cercando di dare meno fastidio possibile all'interno della famiglia, che è molto presa ad accudire il fratello o la persona problematica, e questo le rende delle persone un po' fragili, che cercano amore, attenzione, e che non sono mai tanto viste e che non sono state tanto raccontate nella cinematografia, a mio avviso. L'ho trovata un punto di vista estremamente originale e importante, che non serve che venga raccontato, perché nonostante io non sia una persona che ha avuto a che fare con la disabilità, non sia una sibling, il modo in cui Damiano e Margherita hanno raccontato il libro e come poi noi abbiamo affrontato la sceneggiatura vuole arrivare in generale a tutte le famiglie, a un pubblico proprio trasversale, anche dove non c'è la disabilità, proprio perché la loro storia alla fine ti fa dimenticare l'autismo, ti fa dimenticare la condizione in cui vive il protagonista, e la supera, e diventa una storia di relazione, un amore tra fratelli che si scoprono, si riscoprono, e che mettono le loro individualità e unicità al servizio dell'altro.
La tua prima regia, non ci sei come attrice, come è stato, quali sono state le difficoltà anche con i due protagonisti, Yuri Tucci e Matilda De Angelis?
È stato eccezionale per me girare questo film da regista. Volevo tanto fare un film, perché la regia è sempre stata una mia passione, insieme alla recitazione. solo che aspettavo la storia giusta. C'erano tante insidie nella scrittura, che è una fase estremamente faticosa, che è quella che mi è pesata di più, quella più, anche più lunga, perché era facile cadere nel cliché, negli stereotipi, e noi siamo state molto attenti ad evitarlo. Devo dire che essere fedeli al cuore della storia di Damiano e Margherita ci ha tenute un po' al riparo da questa possibilità, perché loro sono estremamente schietti nel loro linguaggio, nella loro mentalità, sono molto molto autentici, e la loro autenticità unita alla nostra voglia di essere lontani dagli stereotipi ci ha tenuto al riparo. Però era un tema che poteva essere delicato e scivoloso. Poi c'è stata la problematica di trovare l'attore protagonista. Io ho fatto tantissimi provini, sia attori neurotipici che attori neurodivergenti, perché mi sono voluta tenere aperta tutte le strade. E gli attori neurodivergenti che venivano a fare i provini erano tutti molto giovani, che un conto è provare a fare l'attore 20 anni fa, 30 anni fa, e oggi essere un quarantenne, un conto è provare a farlo molto più recentemente. Adesso c'è più accessibilità per anche le persone autistiche che vogliono fare gli artisti. Quindi trovare un quarantenne autistico attore, perché per me era fondamentale che fosse attore, perché non sarei riuscita a fare un film con una persona che era solo autistica. Avevo bisogno di uno che possedesse uno strumento per poter interpretare un ruolo. Era una sfida che abbiamo veramente, ci siamo presi. E dall'altra parte, gli attori neurotipici, nonostante alcuni veramente abbiano fatto dei provini eccezionali, sentivo sempre che c'era un qualcosa che non andava, era proprio un problema legato proprio alla rappresentazione, e mi sembrava giusto continuare a cercare finché non riuscivo proprio a trovare la persona che potesse incarnare questo ruolo. E con una fatica abbastanza tosta, alla fine ho trovato, come in un pagliaio, Yuri, che fa un monologo teatrale bellissimo che si intitola Autismi, e ho avuto proprio un colpo di fulmine anche per lui. Ho pensato, è lui, e devo andare assolutamente a Prato a vedere se la mia intuizione è giusta, e si è rivelata poi giusta, e lui ha fatto un lavoro eccezionale.
Greta Scarano, un film molto commovente, molto realista. Così appunto Greta Scarano, ascoltiamo l'interprete. Yuri Tucci, protagonista della Vita da Grandi, ti chiederei di raccontare dal tuo punto di vista il tuo personaggio e l'approccio anche alla storia vera, quindi anche ai personaggi veri.
Sì, l'approccio alla storia vera è stato una vera e propria casualità, perché il film è stato tratto dalla storia di Damiano e Margherita Tercon, Mia sorella mi rompe le balle, il libro da cui è stato tratto il film. E la sceneggiatura è stata diretta da Tieda Madia e Sofia Assirelli e Greta Scarano, che hanno conosciuto i fratelli Tercon, hanno apprezzato il libro e sotto la loro supervisione hanno scritto la sceneggiatura. Quindi è stato un ruolo molto semplice da interpretare per me, quello di Damiano. Non ho provato particolarmente fatica nel girare la scena, anche perché, come giustamente ha fatto notare Matilda De Angelis, mia grande collega e amica, sembra che recito da una vita, anche se è la prima volta nel mondo del cinema, e questo devo dire che è stato uno shock anche per me.
Come ci sei arrivato quindi a questo film? Anch'io pensavo che avessi fatto altri film prima.
Ecco, in realtà ho cominciato a recitare alle scuole elementari, quindi senza copione, un'improvvisata. Poi alle scuole medie ho interpretato qualche ruolo in Mary Poppins e Giardino Segreto. Poi nel 2018 ho conosciuto il mio amico e socio Lorenzo Clemente, che è stato colui che ha tirato fuori in me questo talento che evidentemente non sapevo di avere, che sarebbe emerso prima o poi nel mondo del cinema. E grazie a lui e al mio amico e regista Francesco Gori, che saluto, abbiamo tirato insieme a sei mani lo spettacolo biografico Autismi, che è andato bene. Non ci aspettavamo che avesse avuto successo, e siamo stati anche a Torino Fringe Festival e a Roma Fringe Festival, che sono diventati degli ulteriori trampolini di lancio. E dato che nel film Matilda De Angelis e Greta Scarano cercavano un autistico di 40 anni, Greta Scarano ha fatto provini anche con attori importantissimi, però non è riuscita a trovare il personaggio giusto, perché erano tutti giovani, e poi c'era un certo non so che forse penso di avere io, anche se non ne sono completamente del tutto consapevole. E quindi Greta Scarano, cercando su internet spettacoli ragazzi autistici, Casualmente ha visto il trailer del mio spettacolo biografico e ha detto: ce l'abbiamo. È venuta a Prato un giorno, abbiamo fatto le prove, poi le ho mandato dei self tape, poi ho fatto diverse prove a Milano con Matilda De Angelis e gli altri attori del cast, e dopo breve tempo hanno detto: sei scelto. E lì ho detto: allora ho sfondato davvero, non ci credo ancora oggi, tra l'altro.
Ci sono state delle scene più complicate, e te lo chiedo mettendo insieme anche quanto l'arte, il teatro, il cinema in qualche modo ti aiutino a convivere con l'autismo.
Ecco, scene difficili da girare, devo dire di no, non ce ne sono state in nessun modo, perché citando Confucio, fai ciò che ti piace, non lavorerai per il resto della tua vita. E quindi, diciamo che mi hanno molto... fare recitazione sin dalle elementari mi ha aiutato a far emergere questo talento, che questo autismo evidentemente mi ha aiutato a portare avanti. Insomma, è grazie all'autismo se adesso io sono stato notato, prima nello spettacolo teatrale e adesso nel mondo del cinema. E quindi all'autismo non ci vado in conflitto, anzi gli devo proprio la mia vita, nel vero senso della parola.
Anche perché credo che un film come questo, con un personaggio come il tuo, in qualche modo aiuti anche a sfatare tutta una serie di stereotipi che ci sono intorno all'autismo.
Sì, esatto, la società purtroppo è tornata al di sotto del medioevo, e questa è una cosa che mi dà profondamente fastidio e che mi spinge a lanciare un messaggio con questo film. Le persone uniche esistono e rendono il mondo più colorato e degno, e la vita degna di essere vissuta. La società non deve etichettarci o essere razzista nei nostri confronti. Questo comportamento della società è un'aberrazione, se non di peggio. E quindi il messaggio che voglio lanciare con questo film è soprattutto alle persone anche non autistiche, ma che hanno altre patologie mentali, no, patologie magari è un termine brutto, però altre caratteristiche uniche, di non smettere di sognare, credere sempre in loro stessi, e se hanno un talento che li rende unici di sfruttarlo al massimo, perché poi potrebbero essere notate da qualcuno di molto importante, come è successo a me, infatti.
Grazie
a te.
E così Yuri Tucci, e chiudiamo questa pagina dedicata alla vita da grandi con Matilda De Angelis. Anche a te chiedo qual è stato l'approccio a questo personaggio, al tuo personaggio, alla storia e anche l'incontro con i personaggi autentici.
Allora, io conoscevo Margherita e Damiano perché avevo visto la loro apparizione a Italia's Got Talent. Devo dire che, diciamo, la loro storia completa è arrivata più tardi, quando Greta mi ha sottoposto la sceneggiatura, e ho letto il libro e l'ho trovato incredibile, molto emozionante, molto ironico, anche autoironico, e ho empatizzato molto facilmente con il ruolo della sibling, della sorella, perché nonostante io non abbia un fratello con disabilità o un fratello minore, ho capito un po', diciamo, crescendo, che cosa voleva dire diventare un po' grandi in fretta e in una famiglia normale, disfunzionale, come la famiglia di tutti, come anche Greta spesso dice, e che cosa vuol dire in un qualche modo dover occupare meno spazio possibile, o comunque dover mettere da parte magari alcuni propri bisogni in virtù di qualcosa di più grande. Quindi ho empatizzato sicuramente tantissimo con questa cosa, chiaramente con le dovute differenze, enormi differenze, e poi tutto il resto è stato un'empatia che io ho innata nei confronti di questo tema, ce l'ho sempre avuta anche prima di questo film. Devo dire, Greta è arrivata per caso a parlarmi di un film su un tema che di base mi interessava moltissimo.
Ci sono state scene più complicate da girare rispetto ad altre?
Non ti saprei dire se ci sono state scene più complicate rispetto ad altre. So però che sicuramente è stata la mia prima esperienza nel lavorare con un attore neurodivergente, e quindi sicuramente è stata una sfida diversa. Yuri è un attore, perché fa teatro da quando è bambino, quindi è un attore in tutto e per tutto, però è sicuramente un attore diverso da quelli ai quali sono abituata di solito. Era anche la sua prima volta al cinema. Io sono stata un esordiente assoluta 10 anni fa su Veloce come il vento, era la mia prima esperienza, quindi so che cosa vuol dire essere catapultati su un set dal nulla, e quindi è stato bello per me sentirmi dall'altra parte, quindi a supporto di un attore con meno esperienza di me, è stato molto bello.
Se non sbaglio, tu sei quella geograficamente più vicina Rimini, come è stato come set, perché comunque ne esce una Rimini molto fiabesca, che poi Rimini è un po' così.
Sì, io chiaramente, noi emiliani ci teniamo molto a sottolineare che siamo emiliani, non romagnoli, quindi sono due mondi completamente diversi, che io adoro i romagnoli, adoro la Romagna proprio come specie di persone, sono pazzi, sono istrionici, sono simpatici, adorano l'adrenalina, cioè la Motor Valley è tutto un luogo stupendo per me, e Rimini in generale devo dire ci ha accolti proprio a braccia aperte, è stato facilissimo girare lì, e ho adorato. Poi è una terra pregna di cinema, ovunque respiri Fellini, e quindi è stato molto bello.
Grazie. Ed era Matilda De Angelis, abbiamo parlato della vita da grandi, e adesso un brevissimo stacco pubblicitario con Chassis, torniamo tra un minuto.
Continua a girare, sì, ma la base avanti anche da sola, e noi che abbiamo tutta la voce in gola, ma con l'orchestra non si può inventare, e coi sequenze non ci si può fermare, non si può sbagliare, perché ci vuole orecchio, bisogna avere dentro al secchio, yeah. Bisogna averlo tutto, anzi parecchio. Fare certe cose ci vuole orecchio, bisogna avere. Bisogna averlo tutto, sì, parecchio. Fare certe cose ci vuole orecchio. Ehi, dal vivo non si può più cantare, l'orchestra ormai quattro misure dopo, i fiati hanno già fatto il loro gioco, anche il sassofono va via in gol e lascia fare, e noi come dei pirla qui a suonare, ma con l'orchestra non si può inventare, perché ci vuole orecchio. Dai, avere il pacco immerso dentro il secchio. Certe cose ci vuole orecchio, bisogna avere orecchio, bisogna avere il pacco immerso dentro il secchio.
Ci vuole orecchio anche per ascoltare la radio. Radio Popolare, questa è Chassis, con voi Barbara Sorrentini, la seconda parte. Perché ho messo questa canzone? Vabbè, perché è bellissima, grandissimo Enzo Iannacci, grandissimo questo pezzo, ma perché nel film La vita da grandi, in quella sorta di show che è Italia's Got Talent, non ne ho neanche mai visto, vabbè, ho visto quello della Jalapas, Italia's No Talent, e c'erano appunto i due protagonisti che cantavano questa canzone.
Perché? Perché? Perché ci...
Quale ore? Tutti insieme. Va bene, mi fermo qua. Jen, è uscito Jen di Gianluca Mattarrese, un film che ha avuto una lunga lavorazione, che personalmente ho anche abbastanza seguito, così come ho assistito al giorno in cui Mattarrese ha preso il premio per portare avanti questo film. È un film che racconta una storia di diversità, vogliamo chiamarle così. All'ospedale Niguarda un dottore, il dottor Bini, lavora ogni giorno con uomini e donne che vogliono cambiare sesso, ragazzi e ragazze, minorenni e minorenni che vogliono cambiare sesso, ma anche di fecondazione assistita. Mattarrese lo ha incontrato, è stato insieme a lui tantissimo tempo filmando, raccontando queste storie, sentendolo parlare in cinese e in arabo con le coppie cinesi e arabe che magari volevano appunto ricorrere alla fecondazione assistita o che volevano cambiare sesso, ma lascio la parola a lui in questa lunga conversazione.
Il transfer di oggi ho un paziente che è la prima viola della scala e che suonerà per i nostri embrioni.
Tengo io le briglie perché lei non ha una percezione giusta del suo corpo.
Lo so che lei ha una svalutazione dei suoi cromosomi, ma non deve, ci deve pensare su un po'.
Matura tutte e due? Ma che meraviglia, è proprio bravissimo stanotte. Lei sta benissimo così.
Come tutti i medici non facciamo quello che i pazienti vogliono, facciamo quello che pensiamo giusto.
Benissimissimissimissimo. Salutare madre, salutare padre.
Che giornatina, eh? Certe volte in sanità le cose sono giuste e devi forzare perché siano legali, ma sono giuste per quel paziente, capisci? Perché non ci può stare la legislazione dietro alla varietà umana.
Il film si intitola Jen con un trattino, perché Jen significa tante cose. Quel trattino lì è una sorta di prefisso al quale si possono applicare tantissimi suffissi come genocidio, genitori, genetica, insomma tutti quelli che vi vengono in mente. Questo è il punto di partenza che utilizzo proprio perché le prime immagini di questo film mostrano la parola, il primo pezzo, il prefisso con il suffisso che poi diventa il termine completo. Gianluca Mattarrese, faccio questo preambolo perché in effetti voi nel film fate vedere generazione, genocidio, genetica, insomma tutto quello che si può attaccare al gen. Perché questo titolo? Cominciamo dalla cosa più semplice forse.
Sì, ciao a tutti. Sì, gen diciamo è la scelta perché è un prefisso di tante parole, quindi questo film che è un film che come tematica principale ha la vita, quindi la nascita e la rinascita, è anche simbolico chiamarlo, dare un titolo che è all'origine di tante altre parole. Le parole che poi da qui che nascono da questo prefisso sono tutte tematiche sviluppate dal film, quindi genetica, genitali, genitori, anche gente, dice spesso il dottor Bini, il protagonista, perché appunto è un film sull'umanità, in questo suo ambulatorio c'è un fiume di umanità, abbiamo una finestra sul mondo, abbiamo persone di profili diversissimi, di età, di problematiche, quindi il titolo è sembrato molto molto pertinente in questo caso.
Tu hai citato non a caso il dottor Bini che all'ospedale Niguarda lavora, voi avete mostrato storie che vanno dalla fecondazione assistita alla transizione, quindi mettete insieme due storie, due passaggi che come sappiamo in Italia non sono visti benissimo, sono al limite quasi della legalità e che è drammatico, ma lo raccontate con la naturalezza giusta e la spontaneità che questo merita.
Sì, diciamo che l'intento principale del film era quello di in qualche modo normalizzare anche queste tematiche, queste sfere che spesso sono strumentalizzate della politica e tutti dice sempre tutti hanno qualcosa da dire, ci mettono sempre il becco su queste tematiche. Invece veramente l'intento principale del film era raccontare pazienti, uomini e donne con desideri, necessità, bisogni, ovviamente in questo caso sono collegate alla genitorialità o all'identità, però sono desideri e necessità come tante altre sfere, quindi in qualche modo è anche dare il giusto valore al lato umano di queste storie, non sempre soltanto strumentalizzarlo e spettacolarizzarlo appunto per fini che sono spesso anche quelli politici. Io anche spesso vedo film che raccontano questi percorsi dall'interno, no? dai punti di vista che sono quelli dell'io e dal punto di vista del dolore, della sofferenza. In questo caso il film è un film che sta a livello del paziente e del medico. Siamo in un ambulatorio e il film è sull'accompagnamento medico, quello che accade in quella sala, in quell'ambulatorio, non nelle vite private delle persone. Quindi è un altro tipo di punto di vista, di sguardo. Non è quello sguardo dove lo spettatore si trova poi sempre verticale a guardare la sofferenza, ma in questo caso siamo proprio lì anche noi a condividere la nostra di sofferenza, di dolore. Ci identifichiamo tutti più o meno in queste tematiche, nonostante non abbiamo fatto questi percorsi, perché tutti abbiamo avuto un medico, tutti ci confrontiamo a queste tematiche, a questi desideri legati all'identità e genitorialità. Tutti abbiamo avuto un padre, una madre, un desiderio di esserlo, e tutti ci siamo fatti quelle domande sulle nostre identità sessuali. Quindi è un film che spero sia il più universale possibile, nonostante affronti tematiche che sono sempre quelle scomode e diciamo quelle più calde dell'attualità.
In quell'ambulatorio passa un mondo, passa quel mondo che oggi Trump annienterebbe, ma è molto a rischio anche in Italia. Passano stranieri, uomini, donne, donne che vogliono diventare uomini e uomini che vogliono diventare donne, figli creati in vitro, come si diceva una volta, anche un po' erroneamente se vogliamo, ma semplicemente si tratta di fecondazione, insomma tutta quella parte lì, dicevamo. E il dottor Bini ha un atteggiamento con loro che è quasi psicologico. Come l'ha incontrato e che tipo di persona è? Perché dottori così, medici così, sono rari, molti di questi fanno una sorta di obiezione di coscienza e alcune cose proprio non le farebbero mai.
Sì, Bini è veramente un personaggio speciale, nel termine francese, quando si speciale nel senso è una persona magica, e l'ho incontrato grazie, per me i film sono sempre incontri, in questo caso è veramente un incontro spettacolare che è avvenuto grazie all'intermediario di Donatella Della Ratta, che è coautrice del film, che è una professoressa della John Cabot University di Roma, e stava scrivendo un libro che tuttora sta finalizzando sulla storia sociale dell'ormone e la politica economica dell'ormone nella fertilità in vitro e nel processo di gender affirmation dei trattamenti, e quindi cercava un luogo in cui fare la sua osservazione da antropologa, e il suo ginecologo di Roma le ha consigliato Bini, e essendo una mia cara amica conosce come lavoro il metodo di osservazione, anche simile a quello dell'antropologo, conosce i miei film, mi ha detto vieni con me perché secondo me c'è materia per un film. Dopo il primo giorno, prima mattina in un ambulatorio, abbiamo capito veramente che c'era un'immensità di storie, di umanità che erano un'urgenza, un bisogno catturarle, raccoglierle, e poi è nata l'idea del film e l'incontro con Bini, che ci ha subito aperto le porte dell'ambulatorio perché si è fidato. È un film che si basa veramente su un rapporto mutuo di fiducia da parte di tutti quanti, i pazienti nei suoi confronti, lui nei nostri confronti, tutti quanti che ci fidavamo abbiamo fatto questo progetto, veramente diciamo sempre abbiamo fatto un bambino con Bini in qualche modo, e quindi è stato un'avventura umana per tutti quanti. Bini è un personaggio veramente incredibile, non dorme mai, forse non è neanche umano perché quando si sveglia non so se dorme, ecco.
Però passeggia in montagna, questo lo sappiamo.
Sì. Lui dice sempre che le cose più legate alla vita, più importanti, avvengono nel silenzio. Quindi questi momenti del film che sono al di fuori dell'ambulatorio sono quelli del silenzio della natura, lui che raccoglie funghi. E questo collegamento con quello che è l'immenso, no? L'origine della vita, perché alla fine di quello si parla nel film. Il film comincia con l'universo, con il cosmo, collegato al micro, che sono gli spermatozoi e gli ovociti, è tutto mischiato, non si sa più se siamo nello spazio o siamo nel microscopio, e si finisce con un capriolo morto nella foresta. Quindi è tutto un cerchio alla fine che racchiude quello che poi è vita, morte, quello che accade nell'ambulatorio, sono tematiche che ci uniscono a questo senso, che è poi quello religioso dell'uomo, da dove veniamo, dove andiamo. Ecco, quindi sì, Bini poi è speciale perché è un tuttologo, è un medico che vorremmo tutti avere, perché un medico che pensa a quello che è giusto per il paziente e che non è spesso quello che è legale, è unico e dovrebbe essere la vera vocazione del dottore. Quindi poi appunto tante lauree in storia dell'arte, in cinese, filosofia, sa tutto di tutto, è un personaggio veramente sorprendente.
Sì, tra l'altro ci sono alcuni momenti che diventano anche teneri, giocosi, ironici, perché si sentono ovviamente i fastidi che durante la transizione le persone, in quel momento i pazienti e le pazienti che si sottopongono richiedono, e quindi questa cosa qui viene giocata anche con ironia proprio attraverso il dottor Bini. C'è una cosa che viene sfiorata, solo sfiorata, perché ovviamente è il film su altro, però non è una cosa di poco conto, ossia la questione degli embrioni che arrivano dall'Ucraina, che arrivano dove si sta compiendo un genocidio, quindi però questo non può accadere per gli embrioni conservati da Gaza, ma dall'Ucraina sì, che già anche questo personalmente io non lo sapevo, magari è cosa nota.
Sì.
La racconti? Sì, certo, ci vorrebbe una conferenza per raccontare questa sì. cosa qua, però insomma viene toccata.
Sì. Tra l'altro ne parlavamo proprio l'altra sera quando abbiamo fatto una proiezione, un dibattito a Milano, all'Anteo, è proprio la settimana scorsa che sono comparse le immagini nei media di queste banche distrutte a Gaza, dove sono gli embrioni e gameti sono stati completamente distrutti, e non se n'è mai parlato, mentre invece dall'altro lato ne si è parlato e le si è chiesto all'ospedale di conservare nelle banche gli embrioni di Gaza, dell'Ucraina. Quindi è proprio la questione di Cerabini nel film, perché un paese non l'altro. Ecco, lui non prende posizioni, non stiamo facendo politica frontale in questo film, non è una questione di cosa ne pensiamo o meno del conflitto, è un dato di fatto. Ci sono queste banche a Gaza che nessuno ne parla di queste cose, nessuno ne ha, neanche i telegiornali, l'informazione, e quindi ha semplicemente scritto un articolo e messo in luce questa ingiustizia. Quindi sì, come dicevo, io dico sempre, il film ha fatto la sua prima mondiale al Sundance, quindi in America, poi siamo state al MoMA di New York, il film è cominciato la sua carriera in America, quindi nel posto dove queste tematiche sono ancora più politiche di altri paesi. Ci chiedevano tutti, e questo nel caso di questa questione delle banche di embrioni, se il film è politico, ci chiedevano tutti se facevamo politica. Io dico sempre che sono un regista, faccio un film, non sono un politico, però la realtà in cui viviamo è politica, le azioni di Bini, del soggetto, del personaggio principale sono politiche, l'intimità è politica, quindi per forza di cose c'è un messaggio, c'è una visione di un mondo che viene espressa in questo film, in questo caso soprattutto per l'America, la visione di un mondo dove l'individuo è preso a carico dallo Stato, cosa che per gli Stati Uniti è fantascienza. Vedevano questo film come un film di fantasia, però appunto bello comunque dare almeno questa idea di società in cui l'individuo è preso a carico e non deve avere soldi per poter essere preso a carico, e quindi è un messaggio anche di speranza questo film che vuole portare. Se riusciamo in Italia con il nostro governo, con le problematiche con le cui Bini cerca di operare, se riusciamo qui, se c'è questo posto in un posto così, allora c'è speranza, si può forse anche altrove. Ecco, questo forse è il messaggio più politico che possiamo dare del film.
Jen, grazie. Gianluca Mattarrese, questo film è al cinema, cercate di scoprire in quali sale, al Beltrade ce ne sono un po', anche perché è distribuito da Barz & Dippo. Ricordiamo che si possono trovare tutte le informazioni sul film e sulle proiezioni sul sito jenilfilm.it. Ciao Gianluca, grazie.
Grazie, grazie mille, ciao.
uscito fuori da casa mia. Ti so pazza, ti so pazza. C'ho il popolo che mi aspetta e scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore. Nella vita voglio vivere in un giorno da più. E lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché so pazza. Ci voglio parlare.
Questa è Chassis Radio Popolare con voi Barbara Sorrentini ancora per pochissimi minuti. Pino Daniele, Io so pazzo, questa canzone, sapete che è uscito il documentario Per tre giorni di Francesco Lettieri, bellissimo documento e documentario sulla storia, la musica, le amicizie, la città di Pino Daniele. Ne avevamo parlato la scorsa settimana a Cult, appena il film è stato fuori solo tre giorni purtroppo. Ritrovate il podcast sul sito di Radio Popolare della puntata di Cult di martedì, se non ricordo male. Siamo arrivati alla fine, volevo però segnalarvi un film che sta girando, è passato da Milano e tornerà a Milano, sta girando soprattutto al Cinema Beltrade per quanto riguarda Milano, ma sta andando in giro per l'Italia, si chiama I Portuali, e ne abbiamo parlato con Fulvio Lombardi che per Berenice Film ha prodotto questo film, una clip e poi l'intervista a Fulvio.
Oh ragazzi, guardate un po'.
Che bello.
Altro che videoconferenze.
L'assemblea di una volta.
Accento genovese fortissimo, si tratta del porto di Genova, le navi che arrivano trasportando armi e le proteste per evitare che questo accada, ma anche degli stessi lavoratori portuali appunto.
Contratti precari e traffico d'armi nel porto di Genova.
È di questo periodo qua quello che sta succedendo. È ovvio che i lavoratori precari, i nuovi lavoratori, tutto quanto, sono sotto un maglio continuo. O si riparte da un conflitto vero, o se no la classe lavoratrice, i lavoratori in genere sono destinati a perdere ogni giorno, perdere qualcosa.
Con noi c'è Fulvio Lombardi di Berenice Film, produttore del film I Portuali di Perla Sardella. Si tratta del CALP, il collettivo autonomo dei lavoratori portuali di Genova, e della loro protesta contro le navi che arrivavano trasportando armi. Il resto lo lascio raccontare a te.
Sì, in effetti quello è il fatto di cronaca, così che è la punta dell'iceberg, perché è una vicenda tuttora in corso sullo stato dei transiti di armamenti nel porto di Genova, che poi resta la base da cui tutto poi si sposta in termini di armamenti e di logistica di questo tipo, sia via terra sia poi via mare. Quella è stata la partenza in effetti, ma le vicende sullo sfondo sono il racconto della militanza di vari su vari fronti della comunità dei portuali di Genova, sia sul fronte sindacale, sul fronte poi anche di istanze meno perimetrate alla loro comunità. È questo che ci interessava, che interessava anche Perla.
Sì, tra l'altro sono proteste che si sono svolte anche in altri porti, penso a Livorno, alla Spezia, però insomma voi l'avete raccontata e raccolta in un documentario. In questo momento, come giustamente ci stavi dicendo di tu, perché l'aggiornamento ci voleva, le armi continuano a navigare e ad arrivare.
Le armi continuano a transitare, ad arrivare, arrivano in container, arrivano, ci raccontavano che arrivano anche sulle banchine del porto di Genova, vengono addirittura circoscritte delle zone in modo che con i container, in modo che non si veda più di tanto quello che succede, perché c'era stata anche questa così abitudine di molto attiva di fotografare o di mostrare gli armamenti, un po' anche come testimonianza personale, molto spontanea da parte dei portuali di Genova, ma le armi sono il tema caldissimo in questo momento, ma sono solo proprio un aspetto, perché se vogliamo guardarla un po' più da lontano, l'Italia in qualche modo dovrebbe ripudiare la guerra, e questo ha innescato questo lavoro loro, questa loro così ostinata propensione a cercare di manifestare i propri diritti, investe un po' tutti, perché comunque in qualche modo l'Italia resta partecipe e complice di, come dice Perla, di conquista di terre e corpi, e questa è la cosa che tocca poi nel profondo anche il corpo dei lavoratori del porto Spezzi, che devono maneggiare queste armi, insomma, e questo accade altrove anche, ed è in effetti una protesta diffusa e largamente presente in Europa.
Grazie, insomma, queste storie vanno raccontate.
Ed era Fulvio Lombardi, il film ai portuali. Vi ricordo e vi risegnalo la retrospettiva dedicata a Chantal Ackerman alla Cineteca Italiana, al Cinema Arlecchino, iniziata con Milano Art Week, ma che andrà avanti fino al 17 di aprile. Ho incontrato la sorella Sylvienne Ackerman, che presiede la Fondazione Ackerman, perché Chantal Ackerman, come sapete, dall'ottobre del 2015 non c'è più, è morta suicida, era nata a Bruxelles nel 1950, è morta a Parigi, ha lasciato una quantità di film anche molto particolari, la retrospettiva quindi la si può vedere ogni giorno sul sito, andate a vedere, trovate tutto, e poi settimana prossima, ma già questa settimana cadde, andrà in onda l'intervista fatta alla sorella Sylvienne Ackerman. Un saluto a tutte e a tutti da Barbara Sorrentini, grazie dell'ascolto, ci ritrovate in podcast sul sito, su Spotify, un po' ovunque. Ciao.
Salut à toi le Vietnamien, salut à toi le Cambodgien, salut à toi le Japonais, salut à toi le Thaïlandais, salut à toi le Laotien, salut à toi le Coréen, salut à toi le Polonais, salut à toi l'Irlandais, salut à toi l'Européen, salut à toi le Mongolien, salut à toi le Hollandais, salut à toi le Portugais, salut à toi le Mexicain, salut à toi le Marocain, salut à toi le Libanais, salut à toi le Pakistanais, salut à toi le Philippin, salut à toi le Jamaïcain, salut à toi le Guyanais, salut à toi le Togolais, salut à toi le Guinéen, salut à toi le Guadeloupéen, salut à toi le Congolais, salut à toi le...